Eccoci qui, buongiorno, buona domenica 29 marzo 2026, la lunga settimana politica post referendum, la vittoria del no, la riforma della giustizia affossata e poi quello che è stato definito il terremoto del governo italiano, le dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro, quelle della capo di gabinetto Bartolozzi e infine il capitolo Santanchè. Come sapete ha lasciato il Ministero del Turismo con quella lettera nella quale insomma non ha nascosto il suo rammarico. In tutto ciò fra un anno si torna al voto. C'è, leggo anche sui giornali oggi, chi non esclude il voto anticipato e altri che parlano invece dell'inizio di una fase 2 del governo Meloni. Insomma, vogliamo sapere qual è il vostro punto di vista, dove si colloca all'interno di questa settimana nelle tante cose successe. Lo 02 25 15 15 è il numero per venire in diretta con noi, poi ci sono i messaggi. Buongiorno a Roma, Davide Giacalone.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie anche a voi, buona domenica.
Buongiorno a Barbara Sala, ciao Barbara.
Ben arrivato Enrico Galletti.
Messaggi 378-378-125, li vedete scorrere anche in radiovisione, vedo già i primi, no?
Sì, non iniziate subito con la Meloni, vi prego, perché la mattinata è lunga, eh?
Vabbè, di chi si deve parlare?
No, ma con certi toni, certe cose, su.
Cominciamo con la musica, la nuova di Blanco ed Elisa, si intitola Ricordi, ad aprire le due ore insieme all'Indignato Speciale e poi voi in diretta.
Ho dormito stanotte, girano le farfalle, rinchiuse in questa stanza, sono stato volgare. Il tuo letto un abbraccio, sopra il tuo corpo cuoce, entri dalla finestra insieme ai raggi del sole. Arriva il vento la mattina, apro una strada infinita, che ti porta via, che ti porta via. Sparisci dietro una collina, il verde della campagna, che ti porta via, che ti porta via. Ricordi che mi hai promesso che poi ritorni, con uno schiaffo dentro i miei sogni. Io non voglio un'altra vita, dimmi che non è finita adesso. Leggera non è.
Oggi son felice perché non fai la vittima. Oggi ti do il meglio di me perché è impossibile. Non volerti, ti spaventi, ma mi aspetti.
È venuto a trovarci qualche giorno fa, Blanco, qui insieme ad Elisa. Ricordi su RTL 102.5, 9.10, domenica 29 marzo, domenica delle Palme, ma anche domenica dell'Indignato Speciale.
Allora, Davide, Andrea, poi andiamo al telefono 02 25 15 e 15, però un commento intanto alla vittoria del no al referendum. Domenica scorsa a urne aperte non abbiamo potuto parlare, non abbiamo proprio potuto parlare del referendum in sé.
Certo.
E poi il terremoto, se così lo vogliamo chiamare, insomma tutto ciò che a livello livello politico nel governo è successo dopo la vittoria di quel no. Davide.
Ma intanto noi non abbiamo parlato, diciamo così, per una questione di stile e correttezza. In realtà quel giorno parlavano tutti, sia domenica, lunedì mattina, nei giornali, ovunque si parlava di questo. Questa storia del silenzio elettorale, come quello della par condicio, a un certo punto ci si dovrà rendere conto che sono roba che dovremmo abbandonare al secolo scorso. Ad ogni buon conto, io mi sono battuto e ritenevo che fosse una buona riforma, e quindi per il sì. La vittoria del no è non solo netta, ma è netta accompagnata da una partecipazione molto alta alla consultazione referendaria. Non enorme, ma comunque molto alta, molto più alta dell'atteso, e che quindi ha un suo significato, di spinta, di opinione pubblica, della quale occorrerà tenere conto. La regola del 6 si manifesta, perché abbiamo avuto la stessa identica questione nel 2006, nel 2016, nel 2026, adesso ci vediamo nel 2036 per il prossimo referendum costituzionale.
Anche il prossimo coraggioso.
Sì, esatto, il prossimo suicida, perché questo è un fatto che la destra, Meloni in prima persona, hanno totalmente sbagliato, a mio avviso, campagna elettorale. Perché? Perché quella è una riforma figlia della migliore cultura giuridica della sinistra democratica, che la destra non ha saputo interpretare, perché quando uno dice se prevale il no poi scarcerano i pedofici, questo o quel delinquente, o che non hai capito niente della riforma che hai fatto. Quindi hanno, diciamo che un po' da tutte e due le parti, insomma, anche dall'altra parte non si scherzava, voglio dire, per esempio quelli che, i mafiosi, non tutti quelli che votano sì sono mafiosi, ma i mafiosi votano sì. Tra l'altro si concentrano tutti nel Lombardo-Veneto, evidentemente i mafiosi. Noi in Sicilia siamo rimasti sguarniti, cioè sono andati via tutti. E da una parte e dall'altra si è fatto di tutto per rendere repellente il tema specifico, ed è prevalso quello che normalmente nel 2006, 16, 26 e ci rivediamo nel 36 prevale, cioè un voto di rifiuto verso il governo. È il governo che perde le elezioni, la maggioranza che perde le elezioni, perde il referendum. Adesso cosa succederà? Bah, insomma, vedo che fanno i vertici a tavola, diciamo buon appetito. La realtà è che rimane pochissimo tempo a questa legislatura e non è stato fatto niente, cioè proprio niente, avete presente il niente, niente, sulle questioni di riforme che avrebbero dovuto accompagnare il PNRR, per cui anziché far ragionare di investimenti più riforme abbiamo ragionato di incassi più spese, e il risultato è che la crescita è molto, molto bassa, lo 0,5 previsto è molto al di sotto di quello che si poteva attendere. La campagna elettorale, diciamoci le cose come stanno, è praticamente già cominciata. E quindi se hanno voglia di fare qualcosa dovranno concentrarsi su quelle riforme di apertura del mercato e di apertura alla concorrenza, e se no supplicheranno il Quirinale di accorciare l'agonia, di andare a votare un po' prima, ma non credo che al Quirinale ci sentano da questo orecchio.
Andrea, si arriva a fine legislatura secondo te, e come ci si arriva visto ciò che abbiamo raccontato questa settimana?
Che si arrivi alla fine della legislatura non lo so, qualche dubbio ce l'ho, perché entrambe le coalizioni hanno dei problemi interni, no? Cioè la stessa sinistra, che pure ha vinto con questo no, non c'è dubbio, ha dimostrato di avere dei problemi di leadership. Lo stesso a destra, che abbiamo visto adesso, è vero che c'è stata la cena, ma insomma non credo che sia sufficiente la minestrina per risolvere le tante questioni che sono sul tappeto. Io vi dico però una cosa, siccome sento parlare, siamo in un regime, l'Italia è un paese fascista eccetera, bene, l'alta partecipazione molto importante e positiva sicuramente al referendum da parte anche di tanti giovani, la manifestazione di ieri, a parte gli imbecilli con la ghigliottina e le fotografie a testa in giù dei leader della destra, sono comunque elementi che ci fanno capire che siamo un paese assolutamente democratico, in grado di affrontare referendum ed elezioni senza andare in piazza ad ammazzarsi, E quindi questo è un segnale positivo. Voi sapete benissimo, lo potete immaginare, io è dal 1989, cioè giorno dell'inizio della riforma di Giuliano Vassalli, che sostengo le ragioni della, non solo della separazione della carriera, ma anche della responsabilità civile dei magistrati. Vedremo adesso, tra l'altro c'è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale, che è questo avvocato, insomma questo giudice Tango, che è un giudice del lavoro ed è appartiene alla corrente di magistratura indipendente. Quindi insomma staremo a vedere. Certo sarà un anno difficile, ve lo dico subito, anche qui nei nostri microfoni, perché la campagna elettorale, ragione Davide, è già iniziata.
Una cosa flash, poi andiamo da Claudia che ci aspetta allo 02 25 15 15. Quanto quel voto lì, il voto del referendum, è proiettabile su un'elezione politica, posto che a livello teorico, poi nell'urna ognuno fa quello che vuole, in cabina ognuno fa quello che vuole, il centrodestra compatto, tutto il centrodestra votava sì al referendum, non tutto il centrosinistra votava no. Questo significa che si votasse domani mattina.
Aspetta, Rico, anche nel centrodestra.
Sì, diciamo non era parte della campagna elettorale, però sembra che ad esempio
dei voti
di Forza Italia,
Forza Italia piuttosto alti,
ma quelli sì, gli elettori cui si riferisce Enrico sono, diciamo, il personale politico, i leader, che molti a sinistra, ma giustamente secondo me, perché era pensate al professor Barbera che dice: scusate, l'ho votata come parlamentare del Partito Comunista Italiano, adesso alla mia età dovrei votare contro. Mentre a destra no, le forze politiche erano compatte, sono gli elettori che li hanno abbandonati, ma li hanno abbandonati non sulla materia. Ti hanno abbandonati perché mi hai detto che avresti cancellato le accise e non l'hai fatto, è così.
Che avresti abbassato le tasse.
Sì, quindi per rispondere alla tua domanda, non credo che ci sia una trasposizione, diciamo, immediata dal referendum alle elezioni, ma è assolutamente sicuro, evidente, solare che il centrodestra si è potentemente indebolito.
Claudia, da dove ci chiami? Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, RTL anche mia, sono Claudia, chiamo da Torino.
Ok, prego.
Allora, il mio pensiero sull'argomento di oggi è questo: che innanzitutto all'insegna del meglio tardi che mai sono state le poste, diciamo, tre persone, licenziate tre persone che appunto davano adito a problematiche e comunque avevano gravi pendenze, insomma. E però volevo chiedere ancora un passo indietro alla prima ministra.
Scusami Claudia, sai che non ho capito, tu parli di Santanchè?
Della Santanchè, sì, delle pendenze che aveva la Santanchè.
Sì, la Santanchè e anche magari l'opportunità di anche delle altre due personaggi.
Del Mastro Bartolozzi.
Volevo ancora chiedere un passo indietro ancora alla prima ministra, anche se il suo cognato e la sorella fossero le persone più indicate d'Italia per coprire certi ruoli apicali, Ops è mio parente, non posso metterlo, c'è una questione di buon gusto. Secondo me non è corretto in un governo, in una democrazia, mettere parenti in posizioni così importanti. Il primo ministro non può eleggere un suo parente come ministro del governo, neanche appunto se questa fosse la persona più indicata dal punto di vista professionale, tutto quanto d'Italia. Ecco, solo questo. E poi fare una preghiera proprio a tutti i politici, ma tutti, di smettere di comportarsi come i bimbi dell'asilo: maestra, lui ha fatto questo, lei ha fatto questo, lui è cattivo, lei è cattivo, ma piuttosto di premurarsi di portare alla maestra il compito svolto, il compito da fare.
Senti, Claudia,
diciamo, cose costruttivi.
Ecco, ma per restare all'oggi, no? Al dopo referendum, a tutto ciò che verrà, tu che scenario vedi? C'è uno scenario in cui verosimilmente si va a votare da un momento all'altro?
Io non leggo tanto il referendum alla questione politica. Io per cercare di votare al meglio ho cercato per tanto tempo di non ascoltare se la destra o la sinistra fossero per il sì e per il no. Poi vabbè, ho deciso no, è andata, sono contenta della soluzione. Però tutto questo vittoria schiacciante di cui parlano tutti i giornali e i media, io non la vedo, perché alla fine si parla di un 3%. È stata comunque una cosa che ha diviso il popolo italiano, cioè solo il 3% su una cosa così importante come la Costituzione.
In che senso il 3%?
La differenza tra il sì e il no. ha vinto per un 3% in più.
Fa il 53%, ha vinto alla fine. Cioè,
un po' di più, 3%, po' di più,
la differenza po'
di più
è più alta del 3%, 3%.
Anzi, molto di più rispetto a quanto si potesse pensare, sondaggi, prima
del
voto,
rispetto alle previsioni. Ma in concreto il popolo italiano lo vedo ancora un po' o confuso o diviso, non lo so, però voglio dire, però non leggo questa cosa costituzionale alle prossime politiche, perché qui è andata a votare veramente gente che non votava negli ultimi anni, perché
guardi che questa cosa, anche questa storia della partecipazione ha confuso l'idea alla gente. Il referendum vota meno gente che alle politiche, quindi non è che anche al referendum è andata a votare gente che non si vedeva da anni, no, alle politiche la percentuale è ancora più alta. È meno alta alle regionali, ma alle politiche è ancora più alta, quindi no, sono sostanzialmente gli stessi. Per la precisione, sono anche gli stessi italiani che hanno votato trionfalmente a favore del taglio dei parlamentari, riforma costituzionale, cui io ero contrarissimo e invitavo a votare no, e invece gli italiani hanno trionfalmente votato il sì, laddove nella Costituzione del 1948 i padri, la madre, i costituenti avevano scritto che il numero dei parlamentari poteva aumentare, non diminuire. Quindi, diciamo che sono gli stessi italiani che a seconda del vento che tira dicono la Costituzione non si tocca oppure la Costituzione si manipola. Detto questo, è ricordato a tutti che in Italia il primo ministro non è mai esistito dal 1861 a oggi, che questa bischerata che da quando c'è Meloni è la prima ministra mi pare veramente una cosa oscena, perché il premierato è un altro sistema istituzionale, non è un modo diverso di chiamare il presidente del consiglio. Il tema non è tanto quello dei familiari, il tema è che tanto Del Mastro, il sottosegretario Del Mastro alla giustizia, quanto Santanchè, che per la verità col referendum non c'entrava pressoché niente, Del Mastro era riuscito anche a combinare dei guai sul referendum, ma con le... sapete cosa c'è? O tu ritieni che siano posizioni incompatibili, come effettivamente secondo me era, e allora li fai dimettere o ne chiedi le dimissioni prima di andare al voto, ma sollecitare le dimissioni dopo la sconfitta, beh, quello è un modo per dire agli italiani: sospettavate che noi stavamo coprendo dei delinquenti? Ebbene sì, è vero, era esattamente quello che facevamo. Non mi sembra francamente una scelta, diciamo, molto lucida. Normalmente si dice, quello dice adesso voglio dimettermi, e tu gli rispondi no, adesso pedali almeno per qualche mese, poi te ne andrai, diciamo, durante l'estate, che la gente ci fa. Ma la mattina dopo la sconfitta referendaria mi è sembrata veramente una scarsa lucidità, un tentativo di recuperare la demagogia. Però dove vai con la demagogia?
Ciao Claudio.
Ciao Claudio, buona giornata.
È stato incredibile vedere come da sinistra immediatamente si è chiesta faremo un voto di sfiducia in Parlamento contro la Santanchè. La Meloni decide, come sono d'accordo con Davide, allontanarla di fatto, insomma, non è che ci volesse molto, le parole sono parole, ma insomma era quello, e da sinistra si incomincia, soprattutto alcuni commentatori hanno cominciato a difendere la Santanchè, quindi è curioso, no? Questo è anche un segno però di una certa immaturità da parte della politica in Italia.
Vitale, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Buongiorno Vitale, ti devo chiedere una cortesia, non dire premier, primo ministro, di Giorgia Meloni, presidente del consiglio, ti prego, perché Giacalone è molto
indignati.
Sensibile a questa cosa, ma non ci entra in testa, noi continuiamo a chiamarla
così.
Vai
Vitale.
Allora, io non credo che questa sia stata una sconfitta del sì. Cioè tutta questa vittoria che stanno decantando quelli di sinistra, che vabbè sono 3 anni che non ne azzeccano una, stanno continuando su questo binario. Quel 3%
non è 3%
più,
però
No, rispetto al 50%, cioè se il 3% di quelli che hanno votato no votavano sì, si andava in parità. Ora io vorrei fare un conteggio che non ho avuto ancora il tempo di fare.
Se fosse stato il 7 avrebbe vinto il sì.
Vabbè, il 18% di Forza Italia e il 14% della Lega che hanno votato no secondo me c'è una motivazione ben precisa. Questo è stato pilotato, secondo me, dai due partiti, perché questi signori si sono scocciati dopo 3 anni di fare i portaborse della signora che non nomino per non innervosire Giacalone.
Ma la nomini, devi dire presidente del consiglio.
Beh, Giorgia Meloni, ma c'è
allora, questa è censura. Questa è censura.
Secondo me, Forza Italia e Lega stanno scalciando perché chiaramente hanno capito che se si va alle elezioni e rivince la Meloni e rivince con grossi numeri, loro faranno per altri 5 anni portaborse della Meloni.
Però se non rivince loro vanno a casa.
Se non vince vanno a casa, ma vince funziona così. Però lo sappiamo benissimo, la pochezza dei politici italiani, no, sono ottusi, i politici italiani sono ottusi da almeno 40 anni, per cui non mi meraviglio di una cosa del genere. Cioè è un atteggiamento tavazziano, siamo d'accordo? Però è un atteggiamento che non mi meraviglierebbe dalla classe politica italiana.
Che cosa ti auguri? Cioè, secondo te la strada migliore è che si arrivi alla fine di questa legislatura? Credi nella fase 2 del governo? Cioè, secondo te davvero è cominciata una nuova fase che poi porterà senza particolare...
Guardi, io le dico la verità. Io sono un estimatore della Meloni in quanto Meloni. Ma di tutti i personaggi che c'è intorno, purtroppo non è che ci possiamo contare molto. Abbiamo sentito le enormi stupidaggini, diciamo così, che hanno detto in questa campagna referendaria. Purtroppo abbiamo una sinistra, faccio una premessa, io non sono né di destra né di sinistra, nella mia vita ho sempre votato per quelli che in quel momento dicevano la cosa che secondo me era giusta, quelli della sinistra purtroppo oggi hanno il peggio del peggio che c'è mai stato nella sinistra. Secondo me Berlinguer sta facendo le capriole nella tomba e se potesse uscire fuori farebbe una strage, altro che Brigate Rosse.
Vabbè, insomma, dai.
La metafora non ci piace molto, però.
Esatto. Grazie Vitale comunque, grazie.
Prego,
grazie.
Prego.
Andrea, una cosa sul centrosinistra, no? Hai visto che subito dopo il referendum Conte ha detto sì alle primarie, non l'aveva mai detto, Schlein è sempre stato più o meno favorevole, anche ai nostri microfoni l'ha detto, eccetera, certo, eccetera. Che scenario si apre lì? Se uno di due vince le primarie e poi?
Allora, io sono convinto che se si fanno delle primarie Conte-Schlein vince Conte. Non ho dubbi, anche perché Conte ha già fatto per 2 volte Presidente del Consiglio con 2 maggioranze, una opposta all'altra. È un abile, diciamo, come viene definito, no? Avvocato del popolo. Quello che mi sembra interessante è che nessuno prende in considerazione un terzo contendente, che non è Ruffini, che è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, cattolico, eccetera, ma è Landini. Landini, che anche ieri era in prima fila nella manifestazione a Roma dei No Kings, e da tempo l'ho scritto, anche Davide lo sa, l'ho scritto anche sul nostro quotidiano La Ragione. Landini sta lavorando per diventare lui il leader di una sinistra un po' giustizialista, che si occupa poco dei problemi dei lavoratori ma molto dei problemi anche del mondo, come è giusto fare, per carità di Dio. Però io la vedo così, non vedo altri contendenti, ecco, anche Renzi dice voglio scendere in campo, ma non credo che nessuno gli dia più alcun credito.
Antonio, buongiorno.
Salve, buongiorno, Antonio da Teano.
Prego.
Culla dell'Unità d'Italia, quindi questo paese spaccato, sinceramente, non è che
incontro,
lo si vede.
L'incontro di Teano.
Obbedisco. Sì, sì.
Vittorio Emanuele.
Anche Sant'Anchedicio. Qualche giorno fa.
No.
Vai.
No, praticamente l'Italia spaccata lo è sempre stata e i numeri lo dicono. Per quanto riguarda il proseguimento del governo, ci auguriamo tutti che vada a fine legislatura e riesca in questo ultimo anno a raddrizzare il paese con delle norme giuste, che siano incisive sulla cittadinanza, sul popolo, insomma sul quotidiano, quello che è mancato fino ad oggi. Conte Tris, anche no, grazie. I sindacati che si sono mossi con i carrozzoni per andare al referendum guidati da Landini, anche no, grazie. Ritornando al discorso prima di Giacalone su Landini. Per quanto riguarda invece l'Unità d'Italia, che dicevamo prima, giusto per richiamare sempre lo storico incontro di Teano, è un paese spaccato, ma lo è spaccato anche sulla nazionale. Se lei pensa, se voi pensate che c'è gente che ancora oggi pensa che martedì che gioca l'Italia è meglio che non andiamo ai mondiali, metà del paese pensa di non fare i mondiali perché non siamo all'altezza di farli.
Io non ne conosco. Quindi, tanti, devo dire la verità.
Siamo spaccati su questo, siamo sempre stati spaccati.
Cosa ti auguri quindi, tu?
Per il proseguimento della legislatura è che ci sia una seconda legislatura dove il centrodestra possa far vedere effettivamente cacciare gli attributi e quindi andare alle elezioni e rivincere.
Senti, quando si parla
di saper governare il paese,
quando si parla Davide di l'ho fatto il nostro amico poco fa, no? Io mi auguro che vengano prese decisioni che toccano i cittadini, perché è quello che è mancato in questi anni.
Esatto.
Prendiamo la benzina, che è un tema che evidentemente chi ci ascolta sente particolarmente caro. Tra pochi giorni scade, tra qualche giorno, una settimana scade, no? Il taglio presumibilmente verrà rinnovato, fra l'altro i prezzi crescono ancora.
Sì.
Quanto può aver pesato quello sul voto di una settimana fa?
Può aver pesato naturalmente, perché comunque si è perso potere di acquisto e mica solamente per la questione dei carburanti, però è anche questo un errore che si commette, che commette anche il nostro amico che ci ha chiamato, cioè pensare che la cosa che riguarda i cittadini è la cosa immediata, cioè che io la vedo immediatamente oggi stesso sul mio portafoglio. Quelle sono pannicelli caldi, sono cose inutili, sono provvedimenti demagogici e privi di qualsiasi prospettiva. Vogliamo parlare del fatto che l'Italia, che vive esattamente nello stesso identico frangente della Spagna, noi paghiamo l'energia il doppio che in Spagna? Perché? Dov'è il trucco? Il trucco non c'è, sono il 21-24% di energia elettrica che la Spagna produce con il nucleare, il che le consente di avere poi una parte altissima di produzione con energia rinnovabile che ha un costo bassissimo, bassissimo, perché una volta che tu hai fatto l'impianto eolico o l'impianto solare, cioè quella produce per i fatti suoi, o anche l'idroelettrico, diciamo, continua, hanno dei costi di produzione molto bassi, avendo garantito la continuità, cosa che molto spesso l'energia rinnovabile, quella idroelettrica sì, ma le altre non assicurano, con il nucleare. Allora il tema è, noi cosa abbiamo fatto sul nucleare? Sono 4 anni che il governo Meloni è lì, è partito dicendo facciamo il nucleare e il ponte sullo stretto. Cosa è successo in questi 4 anni? Dopo 4 anni non sanno dire neanche dove si fa una centrale.
Sono progetti a lungo termine, mi scusi.
No, sono progetti a lungo termine, amico mio. Sono progetti a lungo termine dove se lei non mi dice dove la fa, sono progetti che non si faranno mai. È la cosa che serve per aiutare i cittadini. Le bollette, la produzione, la competitività sono le centrali nucleari. Le hanno fatte? No, hanno fallito.
Quelli di nuova generazione, intendiamo.
Cioè.
Allora, grazie per essere stato con noi.
Antonio, scusami. Antonio, la nazionale passa o no ai mondiali?
Certo che sì.
Oh,
ti manca il fantasista.
Era Andrea, quello che volevamo sentire.
Ma è una domanda in fuori gioco questo, posso dire la verità, perché porta una iella. Speriamo di no, ovviamente. Allora, 9.34, tra poco ancora voi, in diretta allo 02 25 15 15 e poi messaggi.
Messaggi che continuano ad arrivare al 378 378 1025. Buongiorno RTL, Vannacci avanti tutta per il 2027, ecco il futuro.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Pensare.
questo prossimo mio errore. Quanto costa ricominciare? Ma mi sento già in un'altra vita, so bene cosa intendi. La differenza è netta tra il tuo vivere e i miei sensi, il tuo vivere e i miei sensi. In mezzo a quelle cose che ogni giorno nella vita mi deludono, c'è spazio sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu. Per fare tanto grande la tua strada mi son fatta il cuore piccolo. Ma persino il tuo sorriso e la sua scia rifammelo e vai via. Trattengo il fiato apposta per non far rumore. Quanto basta per fare male? E mi concedo a un altro rischio da affrontare. Perché a volte una porta può sembrarti una svolta, ma l'hai chiusa ogni volta. Tutti i preconcetti, ho avuto i miei consensi, ma sono ormai troppo distanti, il tuo vivere e i miei sensi, il tuo vivere e i miei sensi. Rifammelo e vai via.
Disco di Emma, si intitola Trattengo il fiato qui su RTL 102.5. Anche lei è venuta a trovarci, anche lei protagonista al Power Hits Estate. Rossano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ciao Rossano, da dove?
Buongiorno, da Acqua Sparta, in provincia di Terni.
Vai.
Allora, io no, volevo soltanto aggiungere qualche riflessione rispetto a quello che è stato già detto. Chiedo scusa per la voce, ma sono un po' raffreddato. E, ho sentito anche un po' di mestizia da parte di Pamparana, in particolare per come sia andato l'esito del referendum. Ma d'altra parte questa è la democrazia, come direbbero negli Stati Uniti, baby, anche se insomma oggi gli Stati Uniti non sono da prendere come esempio, forse, da questo punto di vista. E come è andata? Il referendum è stato politicizzato da chi lo ha proposto, sono stati commessi una serie infinita di errori di comunicazione e l'esito è stato, se volete, anche sorprendente, perché in base a quanto previsto dai sondaggi doveva andare poca gente a votare e solo in quel caso avrebbe vinto il no, invece è andata tantissima gente a votare e ha vinto lo stesso.
È andata al contrario, diciamo, di come anche se qualche sondaggio aveva previsto tutto questo.
Sì, qualcuno aveva corretto il tiro negli ultimi giorni, però insomma
l'ho fatto a naso però.
Esatto. E perché ha vinto il no? Oltre all'aspetto tecnico, io faccio sempre questo esempio, ho 54 anni, fino ad oggi non sono mai entrato in tribunale e come me credo tantissimi italiani, ma a che cosa interessa a noi se per entrare in magistratura si debbano fare due concorsi diversi e ce ne sia uno solo? Cioè, a me non cambia nulla questo era talmente tecnico che non avrebbe cambiato nulla. A me invece cambia quando aumentano le accise sulla benzina, quando aumentano i costi dell'energia, quando i salari non perdono il potere d'acquisto, quando le bollette aumentano, quando il carrello della spesa è sempre più difficoltoso. Sono questi i dati che forse stanno minacciando questo governo e soprattutto anche alcune figure, alcuni personaggi che negli ultimi giorni sono stati allontanati, ma che comunque fino a qualche giorno fa. E la domanda è: se avesse vinto il sì, quei personaggi che cosa avrebbero fatto?
È interessante questa lettura.
Non sono d'accordo con lei, non sono per niente d'accordo con lei, perché lei può anche non entrare, lei può anche non entrare mai in un tribunale. Ma se arrivano capitali per investire, se anziché per creare attività produttive, se chi ha capitali da investire preferisce un'attività produttiva anziché un'attività finanziaria, quindi sostanzialmente li mette in circolazione nel mondo per creare per se stesso una rendita, nella scelta di investire in un'attività produttiva conta, pesa moltissimo la certezza del diritto, la possibilità.
Perfetto.
Che se io vengo accusato ingiustamente, non lei, ma io vengo accusato ingiustamente, possa in tempi ragionevoli avere ragione del fatto che ero innocente. Quindi in realtà lei è più povero perché vive in un paese senza giustizia.
Lei è molto più bravo di me.
La cosa grave è che lei non se ne sia accorto. Questo è grave.
Va bene. Lei che se ne è accorto, mi spieghi che cosa c'entra la divisione delle carriere con la giustizia giusta, con la velocità dei processi, che è quello di cui parla lei. Ha pienamente ragione.
Volentieri, glielo spiego.
Ma perché
anche
perché non si investe, per esempio, nel personale?
Lo vuole sapere o no?
Certo, come
allora.
No?
Allora,
non solo io, vedo molti italiani.
Il numero del personale è una cosa che si dice di qualsiasi attività della burocrazia pubblica, ovunque sono sotto organico.
Anche la sanità.
Sì, esatto. E anche quindi, di questo vorrei darle qualche spiegazione, se fosse.
No, ma se lei ha fatto una domanda, vuole la risposta? Allora, questione dell'organico, no. Ci sono questioni di procedure da cambiare, per esempio tutti i termini che riguardano la difesa sono perentori, tutti quelli che riguardano la magistratura sono tutti ordinatori, cioè ci possono mettere anni, e la separazione delle carriere ormai è morta, è finita, non c'è, chiusa, però il fatto che il giudice delle indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminari non siano come oggi subordinati alla procura diminuisce il numero dei procedimenti che vanno a processo e quindi rende anche più veloce la giustizia. Purtroppo durante la campagna elettorale quelli che dovevano difendere la riforma erano abbastanza incolti e rozzi da non essere neanche riusciti a dirlo.
Prego.
Perfetto. No, io una brevissima replica. Allora, da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione, ma la riforma, che non era una riforma della giustizia, ma una riforma della magistratura, non incide, secondo il mio parere, per quello che ho potuto comprendere, forse non me l'hanno spiegato bene proprio i promotori della riforma.
Se mi ha detto che c'ho ragione, però le ho appena detto perché incide.
Sì, no, ok. Ha ragione sul contesto, in effetti, giustamente, non si investono capitali esteri in Italia, o si ha molta difficoltà.
Anche italiani, anche i capitali italiani.
Timore,
lei si espone a un rischio.
L'altra cosa, sugli organici, io vorrei ricordare a tutti che nel 1994, giù di lì, con il primo governo Berlusconi, si demonizzarono tutti i dipendenti pubblici, i fannulloni, eccetera. Ci fu il blocco del turnover e oggi ci troviamo con una sanità che non ha più personale, anche perché i medici sono sottopagati rispetto. Ieri ho conosciuto un ragazzo medico che tra qualche giorno andrà a lavorare in Nuova Zelanda.
Beh sì, non è l'unico. E sono anche molti però quelli che vengono a lavorare da noi.
Sono molti anche quelli che vanno a lavorare lì. I medici in Italia non è vero che sono pochi, questa è una balla che viene diffusa. Il problema è capire il medico.
Il problema,
un attimo, non stiamo sulla parola. Il problema è che tipo di medico fai, perché se facciamo tutti quanti tutti i dentisti anziché tutti i dermatologi, voglio dire, è evidente che poi a cardiologia ci troviamo un po' messi peggio, e per l'organico della giustizia sono in corso le assunzioni fatte, diciamo così, concorsi fatti dal governo in carica. Ma purtroppo il tema è quello delle piante organiche, questo vale per ogni aspetto della pubblica amministrazione. Le piante organiche vengono fatte sulla base del lavoro che occorre fare senza mai inserire l'innovazione di procedura, cosa che in se lei mi vuole tenere il magazzino di Amazon senza il digitale, ha bisogno di qualcosa come 10 milioni di persone che ci lavorano. In realtà ci lavorano un po' di meno perché la utilizzano altri sistemi. Il processo civile ha fatto qualche passo nel campo del digitale, il processo penale cammina ancora a faldoni. Allora, voglio dire, sono queste le cose che
a mano.
Non è che servono sempre a assumere più persone, perché non è vero, non è che necessariamente quella è la ricetta. In ogni caso, un paese che dice di avere il sistema accusatorio e non fa la separazione delle carriere è talmente un paese di rintronati che è evidente che non parliamo di questo. Quindi assumete un po' più di persone che poi si metteranno in malattia oppure assisteranno il parente invalido e non saranno sul posto di lavoro. Questa è la sorta
della burocrazia.
Grazie.
Guardi, sarebbe stato sufficiente, anziché fare tanti discorsi, comizi inutili, eccetera, far sentire quello che diceva Giuliano Vassalli.
Esatto.
E quello che diceva Giovanni Falcone, ecco, proprio sulla questione della separazione delle carriere e sull'importanza, perché lei ha detto prima una cosa che mi ha colpito, tanto io non sono mai entrato in un tribunale, spero di non entrarci mai. Beh, allora uno può dire io non sono andato mai in ospedale, spero di non entrarci mai.
Sono due cose completamente diverse, se mi consente.
Normalmente ci si entra solo se spinti da qualche causa pan maggiore, non è che uno va in ospedale, faccio un giro.
Oggi non so che fare, vado in ospedale, che schifo.
Appunto. Io penso che Rossano abbia ragione
anche
nell'analisi. Io penso che la sua analisi sia più popolare di quanto sembri. Cioè, molte persone hanno detto per me questo è un tema che non tocca.
Certo.
Infatti sono andati a votare pro e contro il governo. Poi sul fatto che sia ragionevole però io penso che quello che ha detto all'inizio abbia un senso.
Ciao Rossano, buona giornata.
Buona domenica a tutti.
Ciao, dobbiamo andare da Paola, benvenuta.
Grazie, buongiorno. Sono un po' emozionata perché è la prima volta che parlo con voi e io ho la televisione sempre sintonizzata su di voi tutto il giorno quando sono in cucina a lavorare e quindi permettetemi un po' di emozione.
Concediamo, ma sei più
il coltello però.
Ma chi è che ti emoziona di più, Paola?
Guarda, devo dire che tu sei, per me sei carinissima.
Ok, però c'è una persona che ti emoziona di più.
No, sei tu allora.
Sono io, pensavo Giacalone.
Prenditi le tue responsabilità.
No, grazie Paola, però pensavo che sì. Però Giacalone, eh?
Vai Paola.
Giacalone mi piace molto il suo parlare così, forbito.
Sì, forbito.
Sì, delle volte non sono proprio della sua idea, ma comunque voglio dire, siamo in un paese democratico e è giusto ascoltare tutti. Allora, io non sono d'accordo con il signore di prima, Rossano si chiamava, perché penso che invece la giustizia, come la sanità, riguarda un po' tutti. E quindi io sono rimasta un po' sconvolta da questo risultato del referendum, perché ho capito che chi ha votato no non si è documentato su quello che andava a votare, cioè ha votato per quello che gli ha detto il partito, cioè votate no e votate no. Ma si sono resi conto che cosa hanno confermato? Hanno confermato, siccome qui la sinistra vede i fascisti dappertutto, no? Perché io sento le amiche di sinistra, perché io non sono né di sinistra né di destra, sono realista. Sì. Mi piace vedere le cose come, cioè per quello che vedo io voto quello che mi dà la sicurezza di quello che sto vedendo, che mi conferma quello che sto vedendo. Quindi questi che vedono fascisti da destra e a manca, perché io, come stavo dicendo, sento le mie amiche che mi dicono lì sono tutti fascisti. Io non so da cosa si riconosce un fascista, lasciamo stare. Cioè sono andati a confermare un regio decreto del 1941 fatto da questo gerarca fascista. Ma stiamo scherzando?
No, non stiamo scherzando, ma per la verità questo è un argomento che è stato utilizzato dalla destra che ha quasi totalmente sbagliato campagna referendaria. Non sono riusciti a difendere una giusta idea, non sono riusciti a convincere all'evidenza, no? Anche quelli che ci scrivono dicendo no, ma Nordio e Buongiorno avevo detto che non c'entra niente la velocità dei processi. Complimenti, voglio dire, per fare complimenti vivissimi. Comunque, in ogni caso, anche questa cosa del fascista è falsa. Nel senso che stava nel codice Zanardelli, l'unità delle carriere, ma è assolutamente ovvio, perché guardate, nel processo inquisitorio, noi in quell'epoca avevamo solo il processo inquisitorio, gli unici che erano contrari al processo inquisitorio in quella stagione erano le grandiosi eroi patrioti della Repubblica Romana del 1849, che volevano il popolo per la giuria del fatto e il giudice per il giudice di diritto, ed erano per la separazione delle carriere. Lo scrissero nella Costituzione, articolo 56 della Costituzione della Repubblica Romana. Quando invece hai un sistema inquisitorio, cioè quello in cui la principale bisogno è quello di difendere la legalità dello Stato, o se vogliamo sintetizzare lo Stato, ovviamente i fascisti condividevano questa opinione, ma era un'opinione che stava già nel codice Zanardelli, cioè veniva dall'Italia precedente, dopo l'unità. E in quello schema lì, il fatto che l'accusatore e il giudice siano colleghi non è mica una bestemmia, ma pure bene. E del resto è la ripercussione, l'imitazione del processo in Vaticano, il processo inquisitorio del Vaticano. E se l'accusatore e il giudice difendono tutti e due la legge di Dio, vuoi che non siano colleghi? Beh, ovvio che sono colleghi. Ma quando entri nel processo accusatorio, adottato in Italia a cura di un medaglia ad argento d'assistenza come Vassalli, nel 1989, il principale cardine del processo accusatorio è la difesa dei diritti individuali del cittadino. A quel punto l'accusatore e il giudice è una bestemmia che siano colleghi. E in questa bestemmia vivremo ancora a lungo.
Ciao Paola. Allora. Velocissima, però siamo in chiusura.
Va bene, allora no, volevo portare l'esempio che è successo a Parma in questi giorni, visto che si parlava di sanità, quell'infermiere che in malattia è andato ad arbitrare una partita di pallavolo, andava in mensa, l'azienda gli ha sospeso per 6 mesi lo stipendio, e invece il giudice ha detto che no, l'azienda gli deve pagare 6 mesi, lui deve pagare solo 42 euro per le mense di cui ha usufruito. Ma voglio dire, che esempi stiamo dando alla gente? Cioè, ma questi giudici, cioè,
ci sarebbero tanti, se noi andiamo a vedere poi il singolo caso, Paola, e non ci aiuta, non so come dire, non ci aiuta, perché appunto è il singolo caso. No, hai ragione. Grazie Paola, buona giornata.
Va bene, grazie a voi, anche a voi, grazie.
Unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
As your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. Together, all I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together.
C'è dentro la primavera in questo disco di Desiree, You Gotta Be, su RTL 102.5, a chiudere quasi la prima ora dell'indignato speciale.
Allora, nella prossima cambiamo argomento. Ha fatto molto discutere quanto accaduto in provincia di Bergamo, in una scuola media Trescore Balneario. Un ragazzo di 13 anni ha coltellato la sua professoressa di francese. Le sue condizioni migliorano, sì, per fortuna, in queste ore. Ha filmato l'agguato e lo ha trasmesso in diretta social.
Esatto, era proprio in diretta, col cellulare attaccato al collo. Il ruolo dei social in questo adesso si sta indagando per scoprire se magari ci fosse qualcuno che proprio attraverso canali social lo avesse spinto a questo gesto. E poi la lettera della professoressa che perdona il ragazzo e poi le parole del ragazzo stesso: avrei voluto uccidere anche mio padre.
E allora, qual è secondo voi il punto vero di questa vicenda? Lo 02 25 15 15, vi aspettiamo nella prossima ora. Dieci e cinque minuti, questa è RTL 102.5. Allora, è bastato citare, no, ripercorrere verso i capi quel caso di cronaca, il tredicenne che accoltella la prof in provincia di Bergamo, tantissimi messaggi, e subito si guarda il ruolo dei social, che qualcuno vorrebbe vietare. Ho letto di questa proposta di legge per gli under 14.
In alcuni paesi è già stato fatto qualcosa di simile, magari con un'età diversa, ma c'è forse più controllo. Dite la vostra in diretta, 02 25 15 15, messaggio al 378 378 1025. Subito i Colors.
Scendi su Milano come un aeroplano che precipita a un passo dalla mia finestra. Ti prego, fammi entrare nella tua testa. Rompi la barriera di corallo, milioni di collane per gli amanti clandestini. Ti aspetto, sei tu il mio semaforo giallo. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita, ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones. Prima di parlare 30 gocce di limone, ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi, lei è un'amica di famiglia, gli ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita, ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones.
me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
Davvero estivo, già anche questo, siamo davvero ormai proiettati verso il sole e il bel tempo. The Colors, Rolling Stones qui su RTL 102.5, l'indignato speciale, le 10.09 di questa domenica 29 marzo.
Allora Andrea, parto da te, qual è l'aspetto più inquietante davvero di questa storia?
Che noi non siamo in grado di fare una valutazione complessiva serena. Perché ovviamente adesso tutti dicono è colpa dei social, ma non è vero. Pietro Maso, che ne ha combinate di tutti i colori, ve lo ricorderete, no? Quello che uccise i genitori.
Per l'eredità forse, per lui, l'eredità, per un discorso di soldi, sì.
Però insomma no, i social non c'erano. Qui forse sarebbe interessante anche dare un'occhiata a quello che succede nella scuola. Comincio a vedere anche dei messaggi da questo punto di vista, no? La scuola a volte non si rende conto, non si accorge delle situazioni. Però ragazzi, questo era uno fuori di testa, eh? Cioè, non è che possiamo dire, non era un disagiato, era proprio fuori di testa. Ha scritto una lettera, sempre che l'abbia scritta lui e non
comunque l'ha ordinata,
probabile, comunque, sì, esatto, comunque l'ha fatta lui,
in cui ha detto: io sono pentito, quindi tutti ecco vedi, meno male, di non averli uccisi e quindi insomma, e voleva uccidere i genitori, insomma è una situazione a 13 anni, eh.
Non è la prima volta purtroppo che accadono cose di questo tipo, ma no, quel certo. Cellulare, no?
Erika e
Omar.
Sì, sì,
e
sì.
Omar. No, Ligure.
Ma no, quel cellulare, no? Al collo, attaccato a un cordino che trasmette.
È perché voleva
tutto.
Far vedere.
È una prova, sì, di coraggio. Esatto.
Che trasmette tutto in diretta. Ecco, forse è questo l'aspetto su cui mi soffermerei,
questo
Davide,
vero.
Barbara.
Cioè,
potenzialmente a tutto il mondo, no? Tu hai una, certo, platea che era, davvero quello. Raggiungere tutto
e io ti
il
faccio
mondo.
Vedere di cosa sono capace. Allora, prima abbiamo intervistato il dottor Pellai, che è uno psicoterapeuta, certo, e bazzica da sempre il mondo dell'età evolutiva. Noi qualche mese fa eravamo tutti qui a commentare da un punto di vista, come posso dire, filmico, questa serie TV Netflix Adolescence, che era tutta girata in piano sequenza, cioè non c'era montaggio, era praticamente presa, certo, diretta. Ci siamo soffermati su questo, abbiamo iniziato a conoscere la cultura incel, di questi ragazzi che si definiscono involontariamente celibi, cioè allontanati dalle donne loro malgrado, e il film si basa un po' su questo, no? Perché lì muore, cioè il film, la serie, lì muore una ragazzina e viene uccisa da questo, anche lui 14-15 anni, non di più. E, leggendo questa lettera, se poi volete qualche frase ve la posso leggere perché l'avevo tirata fuori già prima, fatta molto probabilmente da ChatGPT o chi per lei, perché vi garantisco che un tredicenne non, certo, scrive così, manca avesse tutti i 10 in pagella. Ma detto questo, il linguaggio, i termini utilizzati così appartengono a quella sfera lì, incel, che è molto carica di violenza, di frustrazione e che si alimenta sui social. Quindi quella diretta social era una prova di coraggio. Guardate di cosa sono capace.
Davide, questo secondo te è l'aspetto più preoccupante della vicenda? Poi andiamo al telefono.
No, non è questo, diciamo, ovviamente questa è appunto una tragedia, questo ragazzino è totalmente fuori di testa, il fatto che non sia imputabile dal punto di vista penale non significa che non si può intervenire, ovviamente, si può, si deve, la legge prevede la possibilità di intervenire, ci mancherebbe altro. Però vedo che molte delle cose, cioè questa cosa che in automatico sono i social, è abbastanza fuori tiro, secondo me. Primo, perché è inutile dire che bisogna proibire i social, perché se è per questo è già proibito, ma da decenni e decenni, andare in giro col coltello. Però non è una cosa, è faccio la legge. Ma non è che quando faccio la legge ho trasformato la realtà. Infatti, diciamo, lui, come tanti altri del resto, possono andare, vanno in giro col coltello, il tema del controllo. Secondo, perché bisogna cercare qualche volta, ragionando delle cose del mondo, di non andare solo per pulsioni e per temi limitati. Allora, la questione del social non è tanto che ci sia un posto dove io scrivo una cosa, Pamparana risponde, un altro commenta, Perché questo che fa di male all'umanità? Niente. Il tema è quello dei social da quali non riesci più a uscire, ed è il celeberrimo algoritmo che tutti citano da sapere che cos'è, ma insomma in buona sostanza è la formula che l'editore, che non si va neanche chiamare editore, cioè non vuole nessuna responsabilità, utilizza per creare dipendenza. La settimana scorsa negli Stati Uniti sono state vinte due cause, una con YouTube e l'altra con Meta, proprio perché si imputava la creazione della dipendenza. Su questo tema, che non è il non avere in mano un terminale, perché se io avessi un ragazzino, nipote, figlio, giovane, e lo vedessi leggere un quotidiano o addirittura un libro sul terminale, vigilerei a ciò che non fosse disturbato. Non è che mi metto io a dire posa dove, disgraziato, va benissimo. Il tema è cosa c'è dentro. E il cosa c'è dentro è il tema fondamentale di scontro fra l'Unione Europea, che ha delle buone norme, e gli Stati Uniti d'America. Quando l'anno scorso J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, venne a Monaco in Europa a fare quel discorso ripugnante e vergognoso in cui sosteneva che da noi non ci fosse libertà di parola, lui si riferiva alla libertà di poter condizionare il ragazzino che va a coltellare. È chiaro, certo, questo?
Certo.
Allora, questo è un terreno però di scontro politico enorme, dove tu, cittadino, sei un essere totalmente inutile se non ti rendi conto che la partita che si gioca è quella. Quindi devi essere dalla parte della legislazione europea, che ha un problema, che dovrebbe farsi valere su delle cose che in realtà vengono prodotte e poi messe in circolazione da proprietà statunitensi e da località varie. Questa è la difficoltà. Se invece tu ti estrani, l'unica cosa che sai dire è i social, cioè queste cose generiche, poi diventa tutto inutile. E magari quando viene J.D. Vance e dice in Europa state attaccando la libertà di parola, trovi quello che gli dice ci avete pure ragione. Anzi, trovi addirittura la Salis, che teoricamente dovrebbe essere dal lato opposto e che dice esattamente la stessa cosa, ma sono due bischerate coincidenti.
Però è anche al tempo stesso, mi permetto di aggiungere questo perché si è sentito tanto nelle ultime ore, è altrettanto inutile dire abbassate l'età della punibilità dei ragazzi. Non serve a niente, perché voglio dire, il reato lo hai già commesso.
Anche perché la non punibilità non è sinonimo di non intervento. E tra l'altro vi segnalo che se si abbassa l'età in cui qualcuno è responsabile penalmente, perché la responsabilità penale è personale, e poi gli devi abbassare pure l'età di voto, però.
Sì, sì.
Perché non è che uno può essere responsabile, certo, penalmente, però non può votare.
E cioè, anche decidi, della patente, aggiungo,
deciditi,
io.
Deciditi. Sì.
Allora, sentiamo Giovanni allo 02 25 15 15. Ciao Giovanni, buongiorno.
Salve, buongiorno, sono Giovanni e chiamo da Caserta, RTL anche in via.
Prego Giovanni.
No, niente, io volevo. Allora, la Barbara intanto mi ha tirato le parole, nel senso che io sono molto d'accordo con lei, che lui voleva far vedere, non so se a tutto il mondo, comunque a chi lo conosceva, di cosa era capace di fare, e che secondo me abbassare l'età dell'imputabilità non serve a nulla. Spero che non prendano questa vicenda per farlo, perché cioè quando sei in quella bolla di impazzimento, mi passi il termine, secondo me neanche vai a pensare che sei imputabile per un reato, di il caso. Cioè questo è un
allora, lui pare che
grosso.
Lo avesse pensato, perdonami Giovanni se ti interrompo, perché in questo famoso messaggio, la chiamiamo lettera ma non è una vera propria lettera, messaggio molto lungo che lui ha pubblicato, lui fa proprio sapere di voler fare questa cosa adesso, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cercherà di impedirmelo.
Giovanni?
Comunque sono d'accordo che i social non sono il motivo principale, perché tutti, io almeno figli, i miei figli insomma hanno i social, il telefono, e questo problema non c'è mai stato, ma come dicevate giusto in radio, cioè questi sono problemi che anche 20 anni fa sono successi, e i social non c'erano neanche lo smartphone, e succedevano uguali, quindi insomma è un bel problema che veramente non si sa chi deve aiutare questi ragazzi, se ci vuole un team, se ci vuole i prof, se ci vuole il psicoterapeuta. È un bel problema che ci portiamo dietro da tanto tempo, e spero che ci si riesce sempre a non lo so, è molto difficile, veramente molto difficile.
Chiaro. Giovanni, grazie.
Era la mia opinione. Grazie.
Grazie. Aldo, buongiorno.
Sì, buongiorno, Aldo da Varese.
Vai.
Ciao, senti, io vedo che purtroppo dietro a queste cose ci accorgiamo ogni giorno che la famiglia non esiste più. Proprio non ci sono più la famiglia che controlla il figlio e il figlio che è il bambino che ha 13 anni, perché è un bambino, ha 13 anni, a mezzanotte, alla una, è ancora in giro, oppure la ragazzina. E la famiglia, ma dove sei stato? Dove
però
sei?
Non è questo invece il caso, perché è tutto, no, successo a scuola, e nelle serie 1 a scuola
sì,
ci va.
Però dico, non vengono controllati niente, perché io ti dico, io vado in giro, sono tutto il giorno in giro, a volte vedo la mamma che ha in mano il cellulare, il bambino nel passeggino, però la mamma non gli sta dietro, capisci? Certo. È perché è tutto questo.
Ma è nel
discorso.
Passeggino, possiamo evitare di prendere anche qui quel 10 minuti che vediamo una madre o un padre, perché qui non telefona mai nessuno a dire che ha visto un padre
ma
col passeggino.
Ma no, i 10 minuti, Barbara, non è il fatto di 10 minuti.
Ma questo cosa
tu
cambia?
Vai in un parco giochi, tu vai in un parco giochi, il bambino è lì sull'altalena per cavoli suoi, sullo scivolo, e il papà o la mamma o chi ce l'ha è dietro col cellulare.
E dov'è il problema?
Perché non siamo più, ma perché non siamo più dietro ai figli, dietro a, non ci siamo.
Guardi,
più
temo che però, diciamo, a parte il fatto che quando ero ragazzino piccolo mia madre, che stava sempre attentissima, però mi perse
vado
a prendere il gelato allo stabilimento balneare, poi il bambino torna mangiando il gelato e si distrae.
Ma cambierebbe qualcosa se questa mamma leggesse il giornale o fosse girata a chiacchierare con una babysitter?
E allora
la colpa è della mamma che quando aveva 3 anni non guardava il bambino. Se il ragazzino va a casa, delle turbe,
calma.
E si associa a dei gruppi che gli fanno vedere come fabbricare una bomba e gli dicono che uccidere è bello, gli vendono la maglietta con scritto vendetta.
Ho capito, però è
che
anche un discorso che non gli sta dietro la famiglia, no?
Io credo che questa famiglia, non lo sappiamo, ma l'impressione è che questa famiglia fosse un po' complicata.
Sì, però scusatemi. No, nessuno di noi sa un accidente di questo ragazzino, della sua famiglia e della sua scuola.
Sì, no, questo è
escluso che noi se ne parli, punto.
Certo. Aspetti un attimo. Ci accorgiamo che oggi i ragazzi vengono trascinati in una bolla.
No, ma è chiaro,
è chiaro quello che le vuole dire. Io ti volevo dire un'altra cosa. Che il tema non è solamente quello delle cose che non sappiamo, ci sono le cose che sappiamo. La prima ora noi l'abbiamo dedicata agli effetti, ai risultati del referendum.
Sì.
Però voi ve le ricordate la campagna referendaria? Allora, quando degli adulti, mediamente istruiti e tendenzialmente irresponsabili, si esprimono in quei termini gli uni con gli altri, plotone d'esecuzione, mafioso,
certo.
Ma che esempio è questo?
Questa cosa, se
ragiono e non sono abbastanza volgare e diretto nel maledire qualcuno, allora sono complice, sono venduto. Ma che razza di
anche
modo
perché
di
nella campagna elettorale io devo fare una campagna, ma non devo offendere
ma
l'altra
tutte
parte
le cose,
devo...
ma in tutte
è
le
una
cose
cosa assurda.
In tutte le cose di questo mondo, in qualsiasi rapporti di affari, rapporti affettivi, anche nelle liti. Allora il tema è, non è questione in questa nostra vita collettiva dei adolescenti, il problema sono gli adulti.
E vorrei
far osservare che quelli che sui social danno il peggio di se stessi sono gli adulti.
Sono gli adulti, certo, questo lo noto anch'io.
Poi è chiaro,
però
che se lo spettacolo è quello che per farsi valere bisogna asfaltare, no?
Però le dico una cosa, che la famiglia, io dicevo in pratica la famiglia nel senso che io a 13 anni, a 14 anni, io ho vissuto a Napoli fino all'età di 16 anni, adesso vivo al nord a 50 anni, però io a 14 anni ho preso la macchina di mio padre, sono andato in giro, io abitavo in provincia di Napoli, mi hanno fermato i carabinieri, mi hanno portato in caserma, è arrivata mia mamma, non ti dico quando ho saputo che arrivava mia mamma.
Vabbè, forse la reazione di, cioè, perché non succede, non è più così frequente, ma se succedesse,
no,
ci sono ancora delle famiglie che arrivano
dico,
in caserma e non ti dicono bravo, prendila ancora la mia macchina. Dai, adesso
solo la paura che arrivasse mia mamma.
Ti lascio le chiavi, ti do quelle di scorta.
Ma ci siamo accorti però che è cambiato il mondo. È bello fare il confronto con 40 anni fa, però non sta più in piedi. Per avvalorare quello che dice Giacalone, io mi sono accorta di questa cosa l'altro giorno. Abbiamo fatto un disco, abbiamo fatto una linea diretta più o meno su questo argomento. Finiamo di fare tutto il pippozzo come sta facendo adesso il nostro ascoltatore e poi io parto a leggere le notizie e c'era Trump che insultava un altro.
È quello che diceva Davide.
Esatto.
Sì, sì, ma è questo
tipo,
che
l'ultima
dico
di Trump,
io, politici,
Trump vi leggo il virgolettato, Bin Salman, bravo, ma non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il puntino puntino.
Sì.
E quindi
l'ha detto
e
anche
quindi
dei paesi europei,
esatto,
dei leader europei.
Oh.
Ma quello che dico io sono gli adulti a dare degli esempi che purtroppo non
qui
vanno bene.
E siamo tutti d'accordo. Qui il punto è chi deve accorgersi quando una situazione è borderline.
Sentiamo Saverio.
Ciao Saverio, buongiorno.
Dobbiamo accorgere un po' tra la scuola, tra la famiglia, tra un po' tutti.
Grazie, però se non partono poi delle segnalazioni, perché io sono convinta.
No, ma non è quando ti accorgi che c'è l'adolescente borderline, perché quello lì o te ne accorgi o non te ne accorgi, sono cose. Il problema è quando è che ti accorgi che la nostra vita collettiva è piena di gente volgare, rozza e ignorante, e che bisogna smettere di dire io sto con quello, sto con quell'altro, e bisogna sforzarsi di dire una cosa che abbia una sua ragionevolezza, possibilmente in italiano e col congiuntivo.
Saverio.
Perché quella è la ricetta.
Saverio, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sono Saverio della Spezia. Io penso che la colpa non sia mai dello strumento, in questo caso i social, ma dell'uso che se ne fa. E comunque nello specifico io penso che il problema siano anche tutti quei videogiochi di cui sappiamo i titoli, che sono basati sulla violenza, dove l'upgrade che devi avere all'interno del gioco è basato sulla più violenza. Sono sempre più immersivi, i ragazzi crescono con queste cose che più sei forte, più ti imponi, più c'hai ragione, e poi alla fine questa second life che vivono all'interno del gioco naturalmente si trasponda poi sulla vita reale, e i risultati secondo me sono questi.
Però i casi sarebbero molti di più, perché se tu prendi quelli che usano quei videogiochi, tu quasi tutti, quelli che per fortuna commettono, sono molti meno,
sicuramente
no?
Soggetti più deboli poi lo portano, però secondo me noi siamo cresciuti in una diciamo generazione, io ho 54 anni, diversa, dove erano altre le cose che si facevano, e chiaramente è stato più difficile, la violenza non era nemmeno percepita, non era.
Allora io però mi rimetto a quello che voglio tornare un attimo a quello che ha detto Andrea all'inizio, per chiedergli, siamo sicuri che ci debba proprio essere una causa sempre, cioè una spiegazione razionale tra molte virgolette, no, in questo caso, di quello che è accaduto? C'è qualcosa su cui sicuramente serve intervenire, perché a me il dubbio viene
sicuramente.
Allora,
fammi sentire un attimo Andrea.
No, che si debba intervenire sicuramente, la riflessione è importante,
senza dubbio.
È giusto che la si faccia anche in contesti come il nostro. Quello che mi colpisce è che in questa nostra società ormai da tempo è proibito pensare che qualcuno sia fuori di testa. Cioè, uno dice quello lì è allora quello là che è andato l'altro giorno, c'era un tizio, non mi ricordo dove, che andava in giro nudo, ecco, è matto. Che non si dice questa parola, perché
sì, ma nessuno si pone il tema di allungare i vestiti, cioè hai capito cosa intendo, di dare i vestiti, cioè
ma magari sai, c'era l'altro giorno, ce n'era un altro di episodio, anche qui non mi ricordo la località, con tutti i poliziotti che circondavano un tizio con un coltello che minacciava di usarlo ed era vestito. E non è così semplice intervenire, no? Non è che la gente dice guarda quello lì è nudo, tieni i pantaloni o le mutande. Il problema è che noi non riconosciamo più il fatto che esiste la devianza mentale, no? Cioè, quando ci fu, guardate, io negli anni 70 ho partecipato alla Fondazione di Psichiatria Democratica Giovani con Basaglia e Signora, quindi a Gorizia, quindi mi sento in qualche modo responsabile di certe cose. I manicomi erano dei lager, andavano assolutamente chiusi, cambiati. non liberati completamente.
A ridosso delle famiglie.
A ridosso, esatto. Cioè, ormai oggi, guardate, a me capita spesso di ricevere messaggi, mail, lettere, eccetera, di persone, di mamme, soprattutto mamme, che dicono: io non ce la faccio più, non so più come tenerlo questo figlio.
Saverio.
Sì, io sono d'accordo, però bisogna anche valutare che in qualche modo l'ambiente che ti circonda ti influenza, questo senza dubbio, sì, e che ci siano dei soggetti più influenzabili e altri meno. Questo è innegabile. Certo però che i ragazzi di oggi, secondo me, questa realtà la vivono abbastanza in maniera più sentita. Io faccio un paragone con la mia generazione. Noi il massimo della violenza era
ma non puoi fare un paragone con la tua generazione, è proprio questo il punto.
Ma quello sicuramente, però uno una riflessione la fa.
Voi pensate che la generazione nostra, che diciamo, pensate che quelli che andavano a vedere il film di Dario Argento, Profondo Rosso, volessero sgozzare tutti quelli che passano.
Volevo dirvi che io ho iniziato a leggere I gialli di Agatha Christie a 9 anni. Saprei come uccidervi senza lasciare tracce.
Però, mamma
come
mia.
Dire.
Allora, Saverio, grazie.
Ciao.
Grazie mille.
Vi ringrazio per avermi fatto intervenire in diretta.
Ciao. Allora, ripartiamo tra poco da voi allo 02 25 15 15 e dai messaggi.
Allora, le segnalazioni spesso vengono insabbiate, verissimo. Gli insegnanti stessi hanno magari paura a segnalare ai servizi sociali qualche ragazzo per paura di ritorsioni. E poi la migliore, Tiziana. Supermercato, bimbo di un anno col cellulare seduto nel carrello e la mamma che guarda gli scaffali. Sta facendo la spesa.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL.
Dopo le 18, la mattina invece è bella, la mattina è quello che è. Sono a letto, che cerco il pensiero giusto, per mettermi le scarpe e muovermi nel mondo. Cos'è? Di te pure vino buono su di aranciata, e che la notte non sa di niente, non prende gusto neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l'odore del sole. Certo.
te pure fino a buono se ti è arrangiata. E che la notte non sa di niente, non prende gusto, neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l'odore del sole. Oh, ma lo vuoi capire? Se no, che senza di te lasci domani anche la spesa, che la marcia non è dalla chiave, non gira che questa sera. È solo una passera.
Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire? RTL 102.5, 10:37, la domenica dell'indignato speciale, calda caldissima questa seconda ora, perché stiamo cercando, insomma, di capire con le informazioni che si hanno, di farci un'idea sulla notizia di Trescore Balneare, questa professoressa di francese accoltellata a scuola da un suo studente, 13 anni, in diretta social. Qualcuno ci scrive: possibile che chi faceva le pulizie della cameretta, dell'armadio, non vedevano che stavo costruendo un ordigno e che conservava oggetti strani? Ora, su oggetti strani non so a cosa si riferisca. Io ho letto che sono stati trovati oggetti potenzialmente pericolosi, ma se venite a casa mia i coltelli ci sono, ma no,
diciamo,
l'alcol c'è e ci sono gli accendini. Potrei fare un incendio pure io,
qui
no?
Si tratta di cose un po' più specifiche,
non lo so,
da
non
quello
hanno,
che sappiamo. Però,
non hanno
certo che però
l'eventuale
mamma o papà che distinguano il plastico dal pongo.
E poi secondo me in quella cameretta nessuno faceva
nessuno
le pulizie.
Ha fatto le pulizie.
Allora sentiamo Giuliana che è collegata con noi. Ci sei? Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno e buona domenica.
Ciao Giuliana, da dove?
Da Brescia.
Prego.
Sì, io sono insegnante e sono insegnante di scuola primaria, mi occupo però anche di formazione, di accompagnamento genitoriale, e ecco, avevo così il desiderio di condividere con voi, con gli ascoltatori, comunque quello che è una necessità che alle volte anche la scuola stessa sente da dentro, cioè di cambiare un po' il dispositivo, e poi però non ha il coraggio di farlo. Penso per esempio alla necessità di incontrare le famiglie e quindi di trovare lo spazio nel cosiddetto colloquio, no? Che non è soltanto un colloquio legato al, così, all'andamento di ciascuna disciplina, ma davvero trovare uno spazio di confronto dove si accolgono anche quelle che possono essere delle fragilità da parte delle famiglie, così come dei bambini e degli stessi ragazzi. Dobbiamo avere il coraggio di trovare spazio per educare alla relazione e forse educarci anche noi come insegnanti a questa modalità che non è scontata di lavorare nella scuola con delle competenze pedagogiche, psicologiche, senza sostituirci a quelle che sono delle figure ovviamente specializzate, però oggi l'insegnante deve aprirsi a queste anche a questi linguaggi.
Ecco. E quindi tu, Giuliana, saresti favorevole, magari, o pensi che fare dei corsi di affettività nelle scuole potrebbe servire?
Ma assolutamente, non ci deve scandalizzare poi questo, no, questo termine affettività, chiamiamolo educarci alle relazioni, educarci comunque a trovare il linguaggio più opportuno per stare e dialogare e lavorare con l'altro e confrontarci con l'altro, quindi, ma sin da piccoli i bambini devono davvero essere accompagnati e le famiglie dobbiamo trovare il modo per riagganciare le famiglie.
Però non so se questo è il caso calzante per spingere per la
credo
l'educazione
proprio,
effettività,
credo proprio
.
Poi questa cosa della scuola, fra poco la scuola durerà 18 ore al giorno per riuscire a mettere insieme, non dimenticando mai l'educazione civica. Noi dobbiamo abituarci a prenderci le nostre responsabilità di adulti. Tollerare un mondo politico, giornalistico che si esprime come ci si esprime in Italia, e non siamo i soli, perché gli Stati Uniti,
no,
volete vedere cosa succede negli Stati Uniti, una naturale sollecitazione all'intolleranza. Poi, dopodiché, la naturale sollecitazione alla intolleranza e alla prevaricazione, è evidente che poi ci sono i soggetti marginali, diciamo così, i soggetti che stanno sull'orlo dell'abisso, è difficile anche immaginare che esista un sistema per individuarli o per prevenirli tutti, poi in qualche caso sì, in molti altri casi no, ma è il clima nel quale si vive. Ripeto, voi aprite uno di questi cosi, ti ha dato uno sdeng, ti ha asfaltato, l'ha fatto a pezzi, ecco, questa roba qui bisognerebbe riconoscere che ogni volta che vedo questo, e non mi impretto a scrivere, lei è un maleducato, lei è un uomo rozzo, una persona che non sa stare in società, sono io che vengo meno mio dovere. Ti assicuro che se questo linguaggio fosse adeguatamente riconosciuto come negativo, non lo utilizzerebbe più nessuno, perché lo utilizzano per avere consenso.
Giuliana.
Ah sì, io credo che a proposito di linguaggio occorra comunque lavorare sulla gestione del conflitto, anche questo è un tema sicuramente importante, quindi ci sono
partendo dal principio che il conflitto è una cosa bellissima, stiamo parlando ovviamente del conflitto all'interno di un mondo civile, non della guerra. Il conflitto di interessi diversi, idee diverse, quindi quel genere di conflitto sono il sale della terra, sono quello che rendono.
Sono d'accordissimo, è un esercizio estremamente
esatto.
Interessante e intelligente, vorrei quasi dire, proprio perché allena lo spirito critico, lo spirito riflessivo, anche la capacità di riconoscere di essere andati troppo oltre, no?
Chiaro. Giuliana, ti volevo chiedere questo: tu hai detto insegni alla scuola primaria, no? Quindi alle elementari, ci sono dei segnali intercettabili
di questi comportamenti? Università, e quindi mi occupo della formazione dei futuri insegnanti. Sì, ci sono dei segnali, ce lo dicono.
Cioè, facci capire senza che si arrivi a quei livelli, no? Però tu ti accorgi quando devi intervenire in modo chiaro, su situazioni di questo tipo che possono sfociare in ciò che abbiamo visto e stiamo raccontando, cioè.
C'è la fatica, diciamo, del contenimento, no? In questo momento gli insegnanti ci dicono anche nei confronti dei bambini più piccoli, ma già a partire dall'infanzia, comunque la capacità di accettare i no, di accettare i cosiddetti paletti. Questa è una grande fatica che gli insegnanti stanno sperimentando in questa fase e che si ripropone anche durante, dicevo prima, i colloqui con le famiglie. Quindi le famiglie stesse dichiarano di essere incapaci di gestire la frustrazione anche che ne consegue da parte dei figli, dei bambini, di fronte ai no che aiutano a crescere.
Quindi c'è una collaborazione, no, anche con le famiglie, non sempre c'è un conflitto.
Ma dove ci sono si cerca di tenere, diciamo, di tenere quel filo rosso, ma è un filo, come dire, che si sta assottigliando, quindi anche su questo siamo chiamati tutti a lavorarci, tutti. Io metto, cioè, quando si parla di comunità educante, credo che davvero non ci sia solo scuola e famiglia, c'è scuola, famiglia, c'è territorio, c'è l'ente locale, ci sono i servizi sanitari, cioè su questo forse davvero l'Italia, il paese, dovrebbe sentirsi un po' più chiamata a riflettere e
ecco,
ad agire.
Giuliana, a te è mai capitato di dover segnalare magari delle problematicità di un bambino, magari ad alcuni enti, tipo i servizi sociali o qualcosa di questo tipo?
Sì, discorso molto però delicato, proprio perché l'insegnante, lo stesso dirigente, ovviamente sentono che si sta entrando in un'area delicata e che compromette la professionalità, che compromette comunque la persona che agisce, che fa questo. E trovo molto importante una azione formativa in questo senso, quindi rassicurando i professionisti, ma nello stesso tempo aiutando a indicare quelli che sono i passaggi fondamentali.
Ok, però Giuliana, quello che volevo capire è proprio in concreto, tu segnali, no? Attraverso la scuola, c'è questo ragazzino che ha una brutta situazione, arriva, che so, coi lividi, a casa si menano, viene a scuola, parliamo magari di una quinta elementare, un giorno sì e gli altri tre lo troviamo in giro, segnaliamo ai servizi sociali. Poi cosa succede per quella famiglia, per quel bambino?
Si apre tutto un percorso, quindi un incontro fra le figure ovviamente dell'ambito dei servizi sociali.
Però la famiglia può anche non andare a questo incontro. Questo che voglio dire, che tu puoi anche magari segnalare, ma se poi il genitore non si presenta alla convocazione dei servizi sociali, Che succede?
Vabbè,
niente.
No,
certo, sto dicendo
la sospensione della potenza. Della,
certo, però sto dicendo che uno poi magari ci prova, è una macchina complessa, si certo. inceppa il meccanismo.
Grazie Giuliana.
Grazie mille a voi.
Grazie.
Buona giornata.
C'è Roberto che ci aspetta in linea.
Buongiorno a tutti. Io ho ascoltato con molto interesse l'intervento della professoressa, che mi sembrava però un po' come sparare al cielo. Allora, io parto subito secco. Vietare i social ai minorenni come alcol e sigarette, perché non sono ancora adatti, il loro cervello non è ancora sviluppato per poterli gestire. L'avevo già detto un'altra volta in questo intervento. È una cosa che, diciamo così, è scomoda, la fa solo l'Australia, credo l'abbia fatta la Cina nel 2021, perché bisogna picchiare contro interessi economici enormi, non ultimi anche quelli pubblicitari che girano su questi social. Gli istituti di cui abbiamo sentito parlare con grande affabulazione da questa professoressa non ce la fanno, i genitori sono indietro, le scuole arrancano, la società è veramente in questo momento, soprattutto per i minorenni, inefficace a contenerli. Caso mio personale, due giorni fa ero qui nel parco di Rapallo, due minorenni sotto i 14 anni minacciavano un povero operaio che stava pulendo i cessi di quel parco. Quindi, oltre a fare un lavoro dignitoso ma comunque scomodo, questi due lo prendevano in giro e gli tiravano arance. Io sono intervenuto quando, a quel punto, quando due minorenni che sanno di essere intoccabili trovano due adulti solidali, si allontanano, allontanandosi con gestacci e parolacce. Questi sanno di essere impuniti, non è il primo caso, noi qua a Rapallo abbiamo avuto più casi di minorenni che si sentono impuniti, perché su questi social loro si espongono, si manifestano, si fanno vedere, vietiamoli, faranno delle foto che manderanno via fax per farsi vedere. Loro si sentono forti per l'impunità e gli istituti non riescono a contenerli. Quindi l'unica misura emergenziale è chiudere ai minorenni i social.
Ai minorenni non è praticabile. Tu hai citato l'Australia, mi pare che il limite sia 14.
Sì, o 14 o 15.
Fino a 14.
Vabbè, in Australia hanno vietato i 16 anni e se beccano i gestori dei social, multe fino a 50 milioni di dollari. Quindi cominciamo un po' a spaventare. Anche i tabacchini a volte vendono le sigarette.
È tutto qua. Al di là di tutto, considerato che l'uso del digitale, perché i testi terminali sono digitali, no? Uno può usarli per una cosa, non per un'altra. Il posto dell'uso del digitale è un pezzo importante della formazione anche culturale, professionale. Quindi bisogna darglielo in mano questa roba. Non è che possiamo dargli la tavoletta di cera per prendere gli appunti. E quello che dicevamo prima è che è inutile dire proibizione qua là. Il tema è, esiste una legislazione europea di controlli e di responsabilità che è potentemente avversata dagli Stati Uniti d'America, per essere precisi dalla destra mistica reazionaria di Trump e di J.D. Vance. Questa è la partita, quindi non è che basta dire, insomma, come se il problema fosse il governo italiano non lo può prendere questo provvedimento, non lo può prendere perché non ha gli strumenti, ma neanche il governo francese. E allora cosa possono fare? Possono fare le cose del tipo, nel mio paese, che sia la Francia, che sia l'Italia, chi ha meno di 14 anni non può accedere ai social. Ma è esattamente lo stesso paese in cui, se esci da casa con un coltello più lungo dei quattro dita, puoi essere arrestato. Sto qua andato a scuola con una scimitarra. Questo è il punto, cioè sono norme inutili.
Ciao Roberto.
Va bene, non sono d'accordo, ma accetto l'opinione di Giacalone. Tecnicamente si può vietare, ci sono sistemi di controllo sui
come per i siti
identità.
Come per come i siti
del control
esatto,
sì.
Hai più di 18 anni? No, ma poi
non...
il barbatucco lo trovano,
no,
dai.
Roberto... non banalizziamo, in no, Australia ci sono riusciti, chiediamo agli australiani come hanno fatto, loro ci sono riusciti.
Sempre degli under 14 parliamo, non dei minori.
Mi ricordo di recente una strage in Australia piuttosto pesantuccia, no?
Infatti.
C'era uno che sparava come un dannato, insomma.
Sì, sono 14 anni però, Roberto, in Australia. Non è che hai risolto esatto. il problema. Sono per gli under 14.
Tanto avremmo evitato il caso del minorenne che ha coltellato la professoressa, perché se non
avesse... Ma non l'avremmo evitato. Ma non è che se questo non aveva i social certo. non lo faceva. Cioè,
ma
uno che pensa...
Lui aveva un cellulare appeso al collo.
Non lo avrebbe fatto vedere, ma l'avrebbe fatto... Cioè, uno che scrive, vorrei uccidere mio padre.
Ecco.
E mi spiace di non aver ucciso la professoressa.
E ricordiamoci anche una cosa, che i social non corrispondono rispondono alle chat, a WhatsApp, a Telegram.
No,
cioè,
no,
cioè, lì c'era un gruppo di
Andrea, i ragazzi giocano.
Andrea. Teniamo presente che questo ragazzino, bambino, no, ragazzino, perché sono bambino,
13 anni
sei già un ragazzino, ha fatto un, ha compiuto un atto premeditato. Che c'era scritto sul social cosa doveva fare. Lui voleva e vuole ancora uccidere questa insegnante.
L'indagine cercherà di capire se nelle interazioni in rete qualcuno lo ha sollecitato, lo ha stimolato, gli ha dato degli elementi, e questo qua evidentemente rientra nella responsabilità penale. Però pensare che se io avessi proibito questo problema non ci sarebbe stato, ma io ho proibito di andare in giro col coltello, il problema c'è stato.
Ciao Roberto, grazie.
Comunque è carino questo messaggio, dice: sono cresciuto leggendo Tex Willer, andate a vedere quanta gente ha ammazzato, ma non ho mai dato una sbella a nessuno. E vabbè, è una...
Perché non c'entra niente quella roba lì.
Valentina.
Sì, buongiorno. Io intanto vi ringrazio per questo approfondimento. Io sono un assistente sociale, lavoro in Lombardia. Sì. Vi posso garantire che comunque sia quello che in questo momento storico, diciamo, stiamo vivendo noi assistenti sociali, soprattutto quelli che lavoriamo nella tutela minori, stiamo vedendo veramente un peggioramento di tutta la situazione. A cosa mi sto riferendo nello specifico a questo caso? Il ragazzo sì, è vero che non è imputabile, ma ricordiamoci anche che è entrato in vigore il decreto Caivano, quindi significa che comunque sia questo ragazzo ora verrà comunque sia andrà a finire all'interno di un circuito, quale per esempio è stato messo in una comunità rieducativa, adesso verrà inserito poi nel...
quello però non c'entra niente il decreto Caivano, è sempre
stato così. Aspetti, no, sì, certo, però appunto non è che esattamente il ragazzo non verrà punito o non verrà fatto nulla per lui, verranno fatte delle valutazioni.
Attenzione, è il tempo che regge l'atto, questo vecchio motto latino. Quando il decreto Caivano non si applica ai tredicenni, e quindi non è che quando compie 16 anni, 14, quello che è, allora in quel momento può, no, perché il fatto si riferisce a quando ne aveva 13.
Esatto.
Vale anche per quelli che vengono condannati dal tribunale minorile, al carcere minorile. Se diventano maggiorenni nel corso della detenzione, non per questo vanno nel carcere degli adulti, ma perché la pena è relativa al carcere minorile. Quindi questo ai 13 anni rimane fuori dal sistema penale, questo è poco ma sicuro. Se con senza segreti, anche se lo fanno stasera a decreto, non è retroattivo.
Però entrerà nel circuito della salute mentale.
Però questo non significa, ma valeva anche 50 anni fa, non è che significa che non si può intervenire, perché ci sono una serie di altri strumenti che non sono di diritto penale che si vengono attivati.
Certo. Valentina,
esattamente quello che volevo dire. Il discorso però è, poco fa la signora Sala stava chiedendo quando comunque sia un insegnante fa una segnalazione che cosa succede. È vero, noi comunque sia riceviamo la segnalazione da parte della scuola, convochiamo la famiglia a scuola stessa. Se la famiglia non si presenta, in ogni caso, se noi ravvediamo che c'è realmente un pericolo, quali per esempio lividi o quant'altro, parte direttamente la segnalazione in procura.
Certo.
E quindi si apre tutto un iter.
E quando interviene la procura minorile, perché qui stiamo parlando di tutela dei minori, si spera che qualcuno non voglia sostenere che i figli devono essere lasciati ai genitori.
Proposito di una storia.
La casa nel bosco.
In questo momento infatti la nostra figura è alquanto demonizzata, e voi non sapete i rischi tutti i giorni che gli assistenti sociali...
Certo. Possiamo immaginare.
Ecco, perché noi rischiamo la vita tutti i santi giorni con
Presidente del Senato,
di
Presidente del Senato che riceve due persone praticamente dicendo che i magistrati minorili stanno sbagliando tutto e che manifesta la sua solidarietà.
Io penso che prima però dovrebbero avere delle qualifiche loro per poter parlare seriamente, perché nessuno di loro...
Quello, la qualifica ce l'ha, è il Presidente del Senato.
Seconda carica dello
Stato. Ciò non di meno è un irresponsabile.
Ha una carica ma non una qualifica.
Valentina,
esatto,
l'avvocato, è qualificatissimo, è avvocato, però è irresponsabile, non c'è dubbio.
Ci dobbiamo salutare, grazie però per questo contributo che ci ha anche aiutato a chiarire alcuni punti che avevamo lasciato in sospeso prima. Gran finale, poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Siamo arrivati alla fine dell'indignato speciale di oggi e ci salutiamo così con uno dei dischi più belli.
Quale, quale?
Della musica. Marvin Gaye, What's Going On?
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Senti che voce, Marvin Gaye, 1971, What's Going On, il Millennium Hit per chiudere l'indignato speciale di questa domenica, 29 marzo, Domenica delle Palme.
Allora, grazie regia, più ingegno, Gigi Resta a Milano, Andy Ceccarelli a Roma, grazie naturalmente a Max Vigiani per il coordinamento delle vostre telefonate, dei vostri interventi oggi, grazie a Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona domenica domani.
Grazie ad Andrea Pamparano.
Grazie, buona domenica delle Palme allora.
Grazie a Barbara Sala, buona
grazie
domenica.
Grazie Enrico Galletti, buona domenica a te.
E allora noi tra una settimana non saremo in onda, il giorno di Pasqua, ci ritroviamo invece tra 15 giorni, domenica 12 aprile, per una nuova puntata dell'Indignato Speciale. Grazie a tutti e buona domenica.